tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Che mi senta fuori posto.
Bene, loro sono le larve. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno,
eccoci qua. Come andiamo, ragazzi? Come è passato? Abbiamo passato il weekend. Un weekend molto corto, devo dire, per noi, perché io ieri sera
però
dicevo,
bello, pieno, soddisfatto.
Sì, ieri sera dicevo, ma ragazzi, ma qui è sabato sera, no? Domani è domenica. Invece no, perché ci siamo bruciati il sabato, mortacci loro, vabbè, però no, per dire, no.
Ma pure a te, Maurizio, anche a te,
ma soprattutto a te, Mauri, perché voglio dire,
è vero.
Vabbè, comunque ti dico una cosa, ragazzi, abbiamo raggiunto anche quest'anno un risultato incredibile. Tra l'altro il counter è ancora attivo, il che vuol dire che faremo, daremo la possibilità ancora di donare fino alla fine del The Rock Show di oggi, e poi chiuderemo definitivamente. Ma siamo contenti, abbiamo raggiunto l'obiettivo, ho sfondato il muro dei 20.000 euro, siamo arrivati a 20.260, ma io direi qui c'è 260, no? Cosa? Con 40 euro si arriva a 20.300, che è il nostro reale obiettivo.
Lasciali perdere questi poveri ascoltatori che l'abbiamo messi in croce.
Si può ancora donare, volendo, per i ritardatari estremi, diciamo così, donazioni.ailroma.it
è
ancora
mai, dai.
Il sito è ancora disponibile.
Ma perché non succederà?
Dicono che chiameranno Spalletti per allenare il Portogallo, per far smettere Ronaldo come fece con Totti.
Potrebbe essere.
Una buona idea. Vabbè, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ma perché secondo me i ragazzi sono influenzati molto da quello che gli raccontiamo noi. Io ho 50 anni, quindi bene o male c'è stato questo falso mito degli anni 80 dove si stava bene, mentre non è così. Cioè negli anni 80 si stava bene, perché se tu chiedi 1 milione di euro in prestito, dopo te lo spendi e fai vedere che c'è soldi, ma in realtà più te spendi quel milione.
Sì, diciamo che il luogo comune della Milano da bere negli anni 80 era, come abbiamo scoperto, era una grossa bolla, era un grosso. Ci siamo voluti illudere, si sono voluti illudere per chi li ha vissuti, perché io personalmente nel 1980 avevo 4 anni, quindi insomma, si sono voluti illudere che fosse, come dire, una nuova dimensione, no? Che fosse infinita, che fosse duratura per sempre, invece no. Va bene, senti, intanto le notizie del giorno, ragazzi, rivoluzione francese, così titola Repubblica stamattina, tutta pagina, un articolo. Su questa sorpresa, l'Assemblea Nazionale, che era primo partito fino al ballottaggio, arriva addirittura terzo, si fa superare dalla coalizione di sinistra che vince le elezioni francesi, seconda invece la coalizione centrista di Macron, solo terzi appunto l'estrema destra di Marine Le Pen. Il problema è che nessuno ha avuto la maggioranza assoluta, quindi si annuncia una convivenza complicata fra interessi diversi. La sinistra festeggia in piazza, la destra dice la vittoria è solo rimandata. La
secondo te per Le Pen rimandata. È un'occasione
persa,
mancata,
persissima. Adesso ci sono 2 anni in cui, se Macron è intelligente e l'opposizione è intelligente, può lavorare a smontare i motivi per cui c'è stato questo voto.
Qui dovevi affondare il colpo, dovevi fare come ha fatto Meloni in Italia, no? Però devo dire che paradossalmente, con tutte le ombre che ha il partito di Giorgia Meloni, che abbiamo visto, fanpage, le inchieste eccetera, paradossalmente in Francia si è proprio temuta un'emergenza democratica e evidentemente, come dire, ancor meno sono stati fatti i conti con il passato e ancor meno limpido sembra, insomma, quel partito, tanto da spingere tutti i movimenti, diciamo così, contrari a mettersi insieme,
dal centro alla sinistra si sono uniti tutti.
Hanno fatto la cosiddetta diciamo, l'asse della resistenza, mettendosi insieme e abbandonando anche qualcuno delle candidature importanti.
Quello è stato da sottolineare, chi ha accettato di non candidarsi a vantaggio di chi aveva preso più voti, proprio per convogliare il voto unico.
Noi quelle cordate lì le abbiamo fatti solo per Alitalia.
Vabbè, insomma, diciamo che ci sono dei, al momento non avrebbero i voti, diciamo, no, la nostra sinistra, però insomma dei timidi segnali
di ripresa ci sono.
Diciamo di unione, no? Nella sinistra, perché poi è normale quando ci si polarizza da una parte, anche poi dall'altra ci si compatta, no? Perché
guarda, però, comunque in Francia penso che la differenza la facciano sempre i movimenti popolari, scendono in piazza, si fanno sentire, manifestano la loro opinione.
Clamoroso è Giorgio Dell'Arti a Trento. A Trento che cosa? 3899 106 600, vai Ale.
A Trento c'è un rincaro impressionante, sì, delle mele.
Allora, Alessandro Tirocchi, le mele. Maurizio Paniconi, vai,
33
sentiamo.
Trentini a Trento.
Allora, no, che vuol dire? Scusa,
Trento, 33
clamoroso il Giorgio dell'Arte a Trento, 33 Trentini. Che clamoroso, sì, è, scusa, sanno tutti.
Maurizio, mio, come sei
allora, trotterellano.
Ma è vero che ieri il direttore è andato al ristorante e quando gli hanno portato il conto ha letto 57 euro e ha subito inveito. 57? Non si possono vedere 7 euro, facciamo 60.
Sì, esattamente, ha fatto così.
Più o meno ho fatto così.
Sono avanti fino a 1000.
Ma ho fatto più o meno così.
60, allora, che cos'è?
Le parole chiave sono convogliare e polarizza. Convogliare e polarizza. Vabbè, stamattina, insomma, ragazzi, che l'amoroso di Giorgio Dell'Arte a Trento, che cosa? Che è successo? A?
A? Quindi a mele no?
A, a chi?
No.
A chi? Aspetta. Okay. È un, è un indizio kick importante. A chi? A chi? Che
a Trento, a chi?
A Trento.
Dai, qualcuno
a,
ci arriva?
A chi
Maracanà? No. Hanno cantato tutti in coro.
No, no, a chi? No. Aspetta. A Trento, a chi?
A chi? A chi?
Kiko.
A Kiko?
Ai Kiko, i cani ai Kiko sono i più diffusi.
Ai Kiko.
A Kiko.
A Kiko.
A Kiko.
Mori.
No.
No. A Chico Forti, a Trento.
È stata assegnata la cittadinanza onoraria.
Di più, cosa, di più.
Di Trento.
Addirittura,
a Trento,
hanno
a Chico Forti,
dedicato
hanno
un palco.
Hanno eretto
una statua.
Una statua cosa? Eretto una statua. A Trento, a Chico Forti, hanno eretto una statua. Clamoroso di Giorgio Dell'Arte. Perché si vede che sono verità a Trento.
Non a Bolzano.
Vediamo. A Trento, signori, a Chico Forti hanno eretto una statua.
Radio Rock Podcast.
White Stripes con Seven Nation Army. Oh, a proposito di Formula 1, lo sai che mi provoca andare da Genova e scrivere quanto è stato bello vedere il pilota di Formula 1 da sempre più amato del direttore vincere. Lo sai che ho pianto ieri, ragazzi? Ho pianto la vittoria di Hamilton.
Che meraviglia, ha fatto il giro completo in 12 mesi.
È stato bellissimo. Gli voglio bene a quel ragazzo. Voglio bene, e sempre di più. E mi sono reso conto di tante cose.
Hai sbagliato.
Di che cosa?
Hai sbagliato.
3-8, no. No, ho sbagliato. Era giusto perché io quando dicevo l'hai quelle
stimolato.
Cose lì contro di, era per stimolarlo, per pungolarlo, per portarlo ad essere un uomo migliore. Lui lo ha ammesso, ha detto sì, molte persone, sì, molti presidenti, molti direttori mi hanno stimolato, no,
per essere proprio l'immagine dell'italietta migliore. Quella che si può Maurizio. Comprare con due soldi.
Sciacquati la bocca quando parli di Hamilton.
L'Italia.
Sciacquati la bocca. No,
buongiorno ragazzi.
Allora attenzione perché vediamo un attimo, ragazzi, qui la situazione è morto John Cena. Ho sbagliato. È morto Pino D'Angiò. Famoso per la canzone Ma quale idea? Te la ricordi, Mauri? Ma quale idea? Rifatta poi da. Poi lui aveva scritto anche per. Era stato anche un importante autore. Aveva scritto per Mina, fra gli altri. Era stato un doppiatore. Insomma, no. Purtroppo malato da tempo. John Cena, invece, 47 anni, non è morto, ma lascerà il wrestling nel 2025, quindi l'anno prossimo
fa un altro anno
e l'anno prossimo John Cena se n'è andato anche Stefano Boato, ragazzi, è uno dei fondatori dei Verdi. Intanto questa è la situazione purtroppo al momento, aggiornata proprio al
l'angolo del necrologio,
la situazione attuale. Assolutamente attuale. Ragazzi, la vittoria di Lewis Hamilton, che dopo devo dire ho pianto, mi sono commosso, è stata una bellissima vittoria in Inghilterra, fra l'altro a casa sua, dopo che per due anni e mezzo non vinceva. L'anno prossimo è pronto per fare vedere. Veramente una grandissima stagione. Molto valido, molto bravo quel ragazzo. Ragazzi, vediamo ancora, vai,
farà,
chi c'è? Vai.
Diretto, hai pianto per la vittoria di Hamilton o per Leclerc doppiato al 25esimo giro?
No, lascia stare in chiesa.
Lascia perdere, per favore. Allora, intanto i sondaggi danno, ragazzi, nuovamente danno Biden in leggera ripresa. Timida ripresa, però insomma non crolla come ci si aspettava, forse c'è l'effetto tenerezza, non so cosa sta accadendo.
Prendi nonno.
Sì, c'è una timida ripresa. Domani a Washington inizia il vertice NATO, poi c'era la Lega che aveva proposto, avrete seguito, un emendamento sì. all'obbligo vaccinale, fermato l'emendamento proposto dalla Lega all'obbligo
vaccinale. No, perché mossa fa il giro, coso, come si chiama lì? Salvini addirittura diventerà un complottista, no Max?
Certo.
Dopo essere stato...
Vabbè, meraviglia, diciamo, dove posso buttare? Dove, sì, qual è il
La meraviglia
il
che lui ha fatto in bocca al lupo all'allenatore dell'Italia. L'Italia, hai visto che fine ha fatto? Poi sì. ha fatto in bocca al lupo alle penne. Le penne, hai visto che... Spero che faccia il bocca al lupo anche Trump. A Trump.
Sì, sì, farà sicuramente. Allora, il cardinal Ruini, 93 anni, signori, che cosa ha fatto? Ha avuto un infarto.
Si è inteso male.
È ricoverato al momento in terapia intensiva al Gemelli, ma ieri pomeriggio qualcuno già lo dava per morto, vale a dire la sua pagina Wikipedia. Già diceva il signor Ruini è morto. E il signor Ruini non è morto, smentiscono i parenti, i figlioli, che ne so, persone che gli stanno intorno, gli zii, che ne so, i suoi nonni, se
i figlioli
già ho detto, i figlioli, la moglie, non lo so, smentiscono tutti gli avanti, le avanti, tutti quanti,
tutto.
Questo Mauri è il risultato, questo è il risultato. Oggi Orban, che se ne va in giro per il mondo, cioè la sua presidenza
fanno la corsa a dire che
dell'Unione Europea e lui
Putin
prima
a dire
Russia.
Che non l'aveva invitato.
Adesso va in Cina dal presidente Xi, ha pubblicato su Facebook la foto del suo arrivo in aereo. Una donna di 63 anni, indovinate cosa ha fatto? Una donna di 63 anni, ragazzi, è clamoroso.
Ha partorito.
Aspetta. Vabbè, che poi è fatto una donna di 50 63 anni.
Mauri, a Salvini lo chiamano negli ambienti politici, lo chiamano il bacio della morte.
Bacio della morte, vai.
Direttore, sì, però devono ringraziare il box della McLaren che fa entrare Piastri in giro dopo, la macchina più veloce in assoluto.
Sì.
E poi soprattutto sbagliano le gomme, mettono le stesse gomme che aveva Hamilton, invece avevano due set ancora,
ragazzi,
di gomme medie, di gomme
che sta
con
dicendo
la
che ha vinto grazie agli errori degli altri.
Però si vince anche così, ragazzi, cioè si vince anche quando sei quello che non commette errori a fronte degli altri che li commettono. Facciamo anche un grande applauso al nostro Pecco Bagnaia, che vince il Gran Premio di Germania al Sachsenring. I fratelli Marquez completano il podio con Marc secondo e Alex terzo, quindi tra l'altro hanno intervistato l'amministratore delegato di Ducati, Domenicali, il quale fratello del padrone della Formula 1 Stefano, il quale ha detto, quella di Domenicali, dice: ma io sinceramente sono abbastanza soddisfatto, le prime 5 moto, uno è caduto negli ultimi giri, che era Martin, che sapete è il contendente di Pecco Bagnaia al titolo di quest'anno, fa un passo falso, era primo, Bagnaia gli faceva sentire la pressione da dietro e lui ha commesso un errore, è caduto, ma altrimenti sarebbero state 6 Ducati nei primi 6 posti alla classifica.
Tanta roba,
campionato stradominato dalla Ducati, che è assolutamente la moto in questo momento vincente. Martin l'anno prossimo andrà in aprile, invece lascerà la Ducati, andrà in aprile, va bene, per un punto Martin perse la cappa, beh, più di uno, perché sei primo, a cui avresti 25 punti, e cadi e fai 0 e quindi perdi per 25 punti, diciamo così. Martin perse la vetta della classifica perché stava più 10 su Bagnaia, ora Bagnaia sta più 10 su di lui, quindi si sono invertiti completamente i ruoli. Intanto arrivano i Rolling Stones con la loro Gimme Shelter, poi noi torniamo insieme. 3899 106 600,
Radio Rock Podcast.
E allora, Gimme Shelter, loro sono i Rolling Stones. Leggevo questa notizia. Allora, ragazzi, a Trento una statua per Chico Forti inaugurata. E quindi la statua è intitolata Chico Forti sono io. Lo riportano varie testate. Qui lo leggo da Rai News. È stata esposta in via Belanzani a Trento presso Palazzo Benvenuti, Palazzo Bruno Benvenuti, sede della Cassa Rurale di Trento, il Palazzo Benvenuti a Trento, rappresenta un uomo che si libera dalla roccia che lo imprigiona, no? Chico Forti sono io, cioè Chico Forti, l'opera è firmata dall'artista Nello Petrucci, quest'ultimo insieme all'imprenditore Gualtiero Vanelli e alla famiglia del tenore Andrea Bocelli hanno unito le forze per sostenere e dare voce attraverso l'arte alla causa di rimpatrio di Forti, recluso da 23 anni in un carcere a Miami, capito? Questa è la situazione, ragazzi, situazione. Statua.
Ma poi è stata confermata sta cosa, statua, che lui abbia, cioè che ha praticamente detto a qualcuno dell'Andrangada di far star zitto.
È una cosa che riporta il Fatto Quotidiano,
sarà un'indagine, quindi è uscita ieri una voce,
uscita questa voce, però insomma, vabbè, per carità, non è che il fatto che lo riporti il Fatto Quotidiano vuol dire che è verità assoluta,
ci sarà, che ci sia un'indagine,
però il fatto che si siano spesi dal Fatto, insomma, non è un giornaletto così di qua dietro, evidentemente avranno delle pezze d'appoggio, avranno delle... Vabbè, comunque, ragazzi, questa è la situazione. Quindi c'è una statua di Trento, a Trento, per Chico Forti. Molto bene. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ma la statua lo ritrae mentre uccide l'americano o mentre tratta con l'Andrangheta per ammazzare i giornalisti?
3899-106-600, ovviamente. Vabbè, poi queste qui potrebbero essere anche voi, non lo so, ragazzi. Potrebbero essere anche una, potrebbe essere anche una cazzata.
Sarà tutto da verificare,
credo. Verificheremo. Cioè, verificheremo noi proprio in prima persona. Avremo un esperto, più tardi, di voci dal carcere. Intanto Hamas dice che vuole trattare. Continuano le proteste a Tel Aviv contro il governo, mentre Mark Zuckerberg, proprietario di Meta, cioè Instagram e Facebook, sta navigando in questo momento nel Mar Mediterraneo col suo barcone, col suo barchino. È un barchino, sta rischiando di affogare. Sì, è Zuckerberg nel Mediterraneo. È un barchino, lo ha pagato solo 300 milioni di euro. e ora in questo momento è in rada a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli.
E noi
abbiamo tanti amici
che
ci seguono da Castellammare di Stabia, che salutiamo in questo momento e che stanno...
Ciao Castellammare!
Stanno proprio in questo momento ascoltando Radio Rock in Dub, e appropinquandosi a salire sul barchino di Mark Zuckerberg. Radio Rock Podcast. La novità di Tom Morello e il figliuolo che ascoltiamo da qualche giorno, singolo apripista del primo lavoro solista, vero e proprio in realtà, del chitarrista dei Rage Against the Machine, Soldier in the Army of Love, che vede la presenza, la voce è sempre alle sei corde, anche del figlio Roman di Tom Morello. Allora, ragazzi, vediamo come viene ricostruita questa roba qua di Chico Forti sui vari giornali, no? Allora, Lanza pubblica questo. Allora, Forti chiese all'Andrangheta di zittire Travaglio e Lucarelli. Lui dice falso, cado dalle nuvole. La giornalista, aspetto le parole di Meloni. Questa è la notizia per come è stata raccontata da Lanza. Quindi, nuovo capitolo, stavolta tutto italiano, nella vicenda di Chico Forti. L'ex campione di vela, produttore 65enne, accusato negli USA di omicidio, rientrato in Italia il 18 maggio scorso, dopo 24 anni dietro le sbarre della Florida, per essere rinchiuso nel carcere di Verona. La procura ha aperto immediatamente un fascicolo per indagare su quanto riferito da un operatore dell'istituto di pena, cioè un operatore del carcere, secondo il quale l'ex campione trentino gli avrebbe chiesto di contattare qualche ndranghetista per mettere a tacere il direttore del Fatto Travaglio e la giornalista Selvaggia Lucarelli più una terza persona. Forti, però, almeno stando a quanto riferito dal suo legale, è caduto dalle nuvole dopo aver saputo della notizia appresa sui giornali. È stupito, affranto e smarrito dalle accuse, dice l'avvocato. Non ho ancora sentito una parola di commento sulla vicenda da parte della Presidente del Consiglio Meloni. Attacca Lucarelli, domani rientra a Milano e spero quantomeno la Premier venga ad accogliermi al casello autostradale, considerato che a Forti, condannato per omicidio, sono andato a riceverlo in pompa magna all'aeroporto quando è tornato in Italia dall'America. La presidente della commissione antimafia Colosimo, Chiara Colosimo, sottolinea come sia suo dovere non commentare indagini in corso. Se la vicenda fosse vera sarebbe di una gravità inaudita e Chico Forti avrebbe tradito la fiducia che le istituzioni gli hanno dato, un pensiero che, dicono, dalla maggioranza non è distante da quello della Premier. Vabbè, questa è la notizia riportata dall'Ansa, quindi abbastanza, diciamo, abbastanza neutra, no? Poi che succede? Quindi l'avvocato di Chico Forti non ha mai detto che voleva silenziare Travaglio e Lucarelli. Ovviamente il Fatto Quotidiano cavalca questa storia e quindi dice Colosimo, certo, Chico Forti, Selvaggia e Lucarelli, se è vero fatto di gravità assoluta avrebbe dato la fiducia che le istituzioni hanno, quindi punta molto sulla presidente commissione antimafia, che però aveva detto anche non posso commentare indagini in corso, però certo, loro ovviamente sottolineano il fatto, se è vero, di una gravità inaudita. Che fanno i giornali di destra? Molto interessante, vediamo. Libero dice: Chico Forti, sfregio in prima pagina sul Fatto, chi ha paura muore ogni giorno. Chi ha paura muore ogni giorno, così si intitola la vignetta di Natangelo, comparso dalla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. Nel disegno il vignettista ritrae se stesso mentre realizza la sua opera. Figurarsi se ho paura di scrivere una vignetta di Chico Forti un assassino, dice. Lo scrivo chiaro e tondo, facesse ammazzare anche me se vuole. E ancora lo scrive, lo firmo. Toh, peccato che poi a maggio nella vignetta ci sia la sua firma cancellata e accanto quella di Vauro. Questo riporta Libero, quindi Libero dice molto scettico, diciamo così, sulla notizia e punta più sulla polemica, no? Col Fatto Quotidiano, con l'altro giornale. Mentre il giornale, sempre il giornale di destra, un testimone smentisce il fatto, dice, quindi è chiaro che qua, no, le posizioni si polarizzano anche qua, quindi la destra difende Chico Forti, la sinistra un po' attendista, cerca di capire.
Ma
il dialogo,
Chico Forti è stato...
il dialogo in carcere c'è stato, ma non nei termini riferiti. Il legale dice notizia falsa.
Perché a un certo punto Chico Forti è stato un po' una bandiera da sventolare da parte della destra, no?
Beh, perché l'hanno riportato in Italia dopo tanti anni.
Ma quello era una cosa in corso anche prima di
sì,
Meloni.
Sì, però cioè, nel momento in cui lo riporti in Italia, diciamo così, no? Se poi tra l'altro c'è stato qualcuno che ha creato questo folle dualismo tra lui e Ilaria Salis. Fra l'altro lui ricade un po' nel meccanismo dell'italiano all'estero, riportiamolo a casa, no? Un italiano maschio,
sì, infatti in molti hanno detto
ha un look un po', diciamo così, un po' macio, diciamo così, e insomma, quindi vabbè, sono pelato così un po' quindi,
che significa?
Vabbè, non so, pelato, no, macio. Quindi, oh, dai, ragazzi, c'ha un look un po' da
che è un vecchio, secco.
No, vabbè, mo adesso sì, però all'epoca
da carcerato.
Però all'epoca c'ha un look un po', dai, un po' di destra, dai, non lo so.
Non è che tutte le persone pelate sono di destra,
Non lo so.
E allora scusa, Bonaccini?
Non lo so, voce di destra, sì, di destra.
Come di destra?
Però scusa, adesso a parte tutto, Bonaccini è di sinistra, ma non sembra uno di destra a vederlo fisicamente.
No, perché per te quelli rasati sono di destra.
Non sembrano di destra.
No,
ma
non
sembra. Bonaccini sembra uno di destra proprio.
Perché?
Sembra un fascistone. Cioè non lo è, attenzione, sto dicendo che è un fascistone, però dico, sembra un po' un fascistone, dai.
Tu sei questo preconcetto nei confronti dell'aspetto fisico.
Che immagini?
Ma mica dico che dobbiamo ragionare così, dico però lo abbiamo pensato tutti guardando Bonaccini. Fascistone, poi dice no, aspetta, è comunista, è del PD, no, che ne so, cioè per dire. Però insomma non lo so, è questo, io chiedo, cioè l'italiano che sta nelle carceri americane
è il luogo comune del riportiamo un italiano in patria,
però,
ma se
però perché,
è criminale, per
Ilaria Salis non è valso sta roba,
no,
perché allora un italiano
Ilaria
riportiamo
Salis è dall'inizio dichiaratamente arrestata per un sì anche
perché andava bene ai fascisti e
è in carcere
e non è vero, poi, tra
non è vero
perché
poi,
non, è, no. Non è non ha picchiato nessun fascista, quindi voglio dire tra le altre
che mi
cose.
Sembra molto più nobile,
no, secondo
cosa,
me bastava dichiararsi antifascista per ottenere le ire da parte di chi invece Chico Forti l'ha difeso, no? Quindi queste cose un po' assurde, vabbè, comunque arrivano i Muse di Plug-in Baby, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast
News con Plug-in Baby, dobbiamo andare il super classico. Ma mo chi è sto Tom Morello? Cheat, ci scrive qualcuno, va bene. Si parla anche di candidarlo a destra. Sì, però effettivamente qualcuno giustamente diceva stamattina, ma perché è diventato un paladino della destra? Ma innanzitutto perché attivamente, diciamo così, concretamente c'era Giorgia Meloni al governo, anche se è il lavoro anche di governi precedenti, dopo vi leggo.
Un po' d'anni fa.
C'è invece Alessio che mi scrive pappagallo, ma vaffa, perché lui forse è pelato, quindi dice io non sono di destra.
Ha ragione.
No, ma ragazzi, io mica dico che tutti i pelati sono di destra, dico che molti di quelli che hanno quel look lì sembrano di destra, poi magari non lo sono, per carità, però sembrano di destra, poi l'abito non fa il monaco, ragazzi, ci mancherebbe altro, non è che dico. Allora vedi, confermo che da quando scrive Luigi sto perdendo i capelli, mi sto progressivamente desinistrizzando, ma di diventare di destra ancora non ce la faccio. Non ti preoccupare, quando li avrei persi completamente diventerai di destra. Quindi questa è la situazione, naturalmente. Poi sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Scusate, le istituzioni quale fiducia avrebbero messo in Chico Forti? Nel senso, il fatto di riportarselo a casa è una cosa sacrosanta, insomma, che un detenuto stia più vicino alla famiglia, ai familiari che possono fargli visita. Ma quale altra fiducia dovrebbe avere dato al governo?
Allora, ragazzi, leggeremo. Il discorso è questo. Non ci sono dei motivi, secondo me, chiari per i quali Enrico Forti è stato
Enrico Forti.
Enrico detto Chico.
Ah, okay, Enrico,
sì.
Che cazzo
sì,
vuoi?
Sì, sì, sì.
Non c'è un motivo strano, un motivo particolare per cui Enrico Forti piaccia alla destra, se non quello lì che Giorgia Meloni se l'ha un po' intestata andando a prendere la riposta. Perché poi Leggevo anche che Angelo Bonelli, che è il, aspetta, vediamo un po' dov'è che l'ho letto, che è il leader, uno dei leader di AWS, dice: noi lavoriamo sulla liberazione di Enrico Forti da 20 anni.
Sì.
Di Maio nel 2020 annunciò: siamo riusciti a mettere in campo quelle situazioni per poter finalmente riportare Enrico Forti in Italia. Quindi è una roba su cui hanno lavorato tutti i bipartisan, e quindi non c'è nessun motivo per cui poi lui debba essere. Quindi l'unica cosa è che Giorgia Meloni è andata a prendere l'aeroporto e ci di fatto bandiera, è stata quella, no? Che ci ha messo la bandiera, e B, questa contrapposizione orrida e senza senso con Ilaria Salis, perché
proprio.
Se non, non si riesce bene a capire che
questo
cosa,
è come quando c'è l'arresto dei grandi, dei grandi mafiosi, no? Ma allora, è chiaro che non, è, non ha arrestato nominalmente il presidente del Consiglio del
Enrico
momento.
Forti, per gli amici, Chico nasce a Trento nel 1959, è un ragazzo che ama gli sport, è un fisico atletico, per questo dopo il liceo frequenta l'ISEF e si specializza nel windsurf. Cioè io ho immaginato un po' una cosa di questo genere, no? Cioè da una parte c'è, quando c'è stata la contrapposizione, una ragazza che si dichiara antifascista, di sinistra, e questo ragazzo poi, che so, atletico, magari, adesso io non so politicamente come si è dichiarato, magari leggiamo qua, ha ottenuto anche molti successi a livello internazionale, grazie alla sua predisposizione per le lingue e le situazioni comunicative, durante i suoi viaggi crea una fitta rete di contatti che gli torneranno utili più tardi quando comincerà a svolgere lavori di matrice imprenditoriale. Nel 90, a 31 anni, partecipa a Telemike, il famoso quiz televisivo condotto da Mike Buongiorno. Ogni concorrente è chiamato a rispondere a una serie di domande su un argomento a sua scelta. Chico sceglie la storia del windsurf e, neanche a dirlo, vince la puntata con una discreta somma di denaro. Grazie a questa vincita, nel 92 lascia l'Italia e si trasferisce a Miami. Quindi vogliamo dire che è tutta colpa di Mike Buongiorno? Un uomo è morto per colpa di Mike Buongiorno.
Tra poco avremo Mike Buongiorno, tra
avremo,
l'altro.
No, gli eredi di Mike Buongiorno che ci chiariranno la vicenda.
Tutto.
Praticamente che succede? Lascia l'Italia, si trasferisce a Miami, in Florida, in cerca di fortuna. In questa nuova vita Forti intraprende l'attività di filmmaker, produttore e presentatore televisivo per programmi che parlano di sport estremi. Inoltre, per arrotondare, svolge anche l'attività di intermediatore immobiliare. Anche l'amore in questa fase della sua vita sembra sorridergli. Sposa la modella Heather Crane, che nel giro di pochi anni mette al mondo 3 figli. La famigliuola vive in un bel appartamento nell'esclusivo quartiere di Williams Island, nella parte nord di Miami. La vita di Chico sembra destinata al successo e alla felicità, ma i guai sono dietro l'angolo e un brutto giorno gli si presentano sotto le sembianze di un suo vicino di casa, un tedesco di nome Thomas Knott. Cosa accade? Lo scopriremo fra poco, dopo il super classico, signori.
Radio Rock. Super classico. Radio Rock Podcast.
The Pretender, loro sono i Foo Fighters. Sai, voglio, dopo aver detto che chi si rasa i capelli a zero è di destra, voglio mettere in giro delle altre voci. Cioè, secondo me chi è di destra? Proprio chi dà un coppino forte è uno di destra, secondo me. Oppure, che ne so, hai visto, Maurizio, che il cardinale Ruini,
sì,
93 anni, è stato colpito da infarto per un coppino.
Sì.
Gli ha dato un,
sì,
coppino,
sì, ha preso un coppino
forte, ed è stato,
c'è
colpito
il suo
da
collega. Sì. C'era la festa di fine anno, no, del
collega,
Vaticano.
Un altro cardinale.
La festa di fine anno dei
cardinali.
Si sono
visti con dei cardinali.
C'era tutto un live acustico.
Gli ha dato un coppino fortissimo al cardinale Ruino. Cardinale Ruino è
Ruino.
No, Luini.
Il cardinale Ruino è praticamente no, deceduto. Ha avuto un serio contraccolpo. Allora, dovevo dire, dare un colpino è anche questo qui è di destra, no?
Sì,
dare un colpino, dare un colpino di destra.
Se poi tu sei rasato e dai un coppino,
vogliamo dire, aspetta, vogliamo dire cose assurde che siano di sinistra o di destra. Portare gli occhiali è di sinistra. Non portarli quando li devi portare è di destra. No, non lo so. Mettere la giacca, facciamo poi, ascoltiamo destra e sinistra di Gab. Mettere la giacca è di sinistra. Togliersela
di destra.
Oppure, che so, mettere il naso
negli affari altrui.
Negli affari altrui è di sinistra, no? Dico per dire.
Sì.
Allora, vabbè, vediamo. A questo punto vediamo.
Tutta
intanto,
cosa a caso, via.
Intanto, Bocelli, poi, una statua, mi è sempre stato antipatico a molle. Questo è un motivo per confermare la mia idea su di lui.
Ma questo perché noi abbiamo deciso che,
cosa?
Bocelli,
no, aspetta,
Chico,
ragazzi,
di destra,
siamo arrivati al momento clou della vita di Chico Forti, il momento in cui incontra un vicino di casa,
sì.
Un tedesco di nome Thomas Knott. Che cosa è successo?
C'è una base.
Che cosa?
Sentiamo.
Cioè, una base da crime.
Bravo.
Attenzione, eccola qua. Beh, pronta.
Un po' meno, però.
Troppo? Crime. Più crime.
Troppo crime.
Ecco, crime.
Sì.
No. No, non è buona, non è buona.
No, non è buona.
Questa
è buono qui.
Ah no, questa è la, non c'entra niente. Proviamo quest'altra. Proviamo quest'altra.
Questi giochi sono.
E stai fermo, Mauri!
Orari velocemente.
Ah, naggia!
Scappare, donne vecchie.
Questo non è un sito di incontri.
Allora, aspettiamo un attimo. No, questa non va bene.
No.
Aspetta un secondo. No. Vediamo se questa.
Troppo sigla.
Eccola, eccola. Bella, buona.
Questa c'ha, bella.
Allora, attenzione. Thomas Gnott, cosa succede? Lui incontra Allora, Chico Forti incontra Thomas.
Ma Thomas Gnott, dove va?
Allora, attenzione.
A me ci interessa davvero sto fatto dei Chico Forti.
Molto, Mauri, molto, perché ci spiega molto della vita.
Era per dire.
Allora, cosa accade? Incontra a Miami Thomas Gnott.
Ma Thomas Gnott va a vivere là?
Un vicino di casa. Cosa Thomas succede? Chico Forti si lava i capelli.
No, si rasa.
Bravo, prima si rilava.
E lui vede Thomas Gnott.
Ah, che
allora fa subito
prima
un
si
shampoo.
Fa poi un shampoo. Poi si, allora, vede Thomas Gnott.
Shampoo.
Fa subito shampoo. Dai, rasa i capelli,
rasa
a zero, diventa di destra.
E lo ammassa.
E ammassa uno.
E lo ammassa con un coppino.
Con un coppino. Dica, sai che ci vorrebbe? Sai che ci vorrebbe a analizzare questo
chi?
Caso?
Che non ha... Stoga!
L'ispettore Derrick.
Ma sono ragazzi, tutti morti.
Tra poco calmati. Torniamo, tra poco torniamo. Maurizio Chico Forti. Ma no, si chiama Enrico Chico
Enrico,
Forti.
Enrico, che Maurizio.
Ah no, Maurizio siete. Maurizio Chico Forti piace la destra perché è tracagnotto. Ecco, bravo, bravissimo. Alla destra piacciono i tracagnotti.
Sembra un uomo alto.
Voglio dire questa cosa.
È rimasta la scocca.
Allora, alla destra piacciono quelli col viso accigliato. Accigliato. Proprio come uno dei loro eroi. Una persona scarsi crinita, tracagnotta e accigliata. Bravo, bravissimo. Avrà scelto la busta numero 3 da Mike, chissà.
Tra poco gli eredi,
Tra poco lo scopriremo, vai, sentiamo ancora.
Siamo la brigata del The Rock Show e sì. Tu mago velai, devi iniziare a fare quello che te dimo noi. Mauri.
Ah, ho sbagliato, aspetta, ho cominciato da qua, vai, sentiamo.
Ero frastornato, le natiche ancora dolorate, ma ancora abbastanza padrone di me. Tanto da effettuare la mia donazione per la maratona Radio Rock a Il Roma.
Sì.
Nel monolocale appare una figura apparentemente amica. Buongiorno, schifoso! Oi Mauri, diventava tutto sempre più assurdo.
Lo
portai sgomento e gli dissi: ma che sei, Pericle? Sì, e l'ascensore di sto palazzo l'ho messo in moto io. Mauri mio, qui siamo alla schizofrenia più totale. Mi spiegate cosa sta succedendo? Pericle mi consegnò un vasetto di marmellatina al limone e poi mi disse: devi portare sta marmellatina al direttore.
Bene.
Ma perché? Dissi con un grido di dolore. Perché se vuoi la fiducia dei Gigi Bilancione e dell'arcivescovo dei Canterbury, devi fare quello che ti dimo noi. Ma voi chi siete?
Sì.
Siamo la brigata del The Rock Show e tu, mago velai, devi iniziare a fare quello che ti dimo noi. Oi oi Mauri, se solo non fossi stato espulso dal monastero. Oi oi. Nel pomeriggio venne a prendermi Paolonia su un cavallo chiamato Pausolini e dopo avermi messo in sella urlò all'animale per farlo partire: dai cavallo, dove mi staranno portando? Oi oi.
E mi manca un po' cavallo. Allora, vi dico subito, questa era la nuova rubrica Gigi Bilancioni legge il diario di Simone. Cioè, ho fatto una cosa folle, ho girato il diario di Simone a Bilancioni, gli ho fatto leggere a lui. Ho i brividi, signori.
Ho i brividi.
E Bilancioni, cosa bella che lo legge non solo, ma laddove c'è scritto Gigi Bilancione, lui storpia il suo nome e dice Gigi Bilancione. Questa è la cosa più bella. È la cosa meravigliosa.
Ho tanta paura.
È meravigliosa. Paura. Vai, sentiamo ancora. Vai. Ancora.
Enrico Forti e Pierpaolo Pistolino.
Bene, poi ancora, vai velocemente, vai.
Buongiorno, Rock Show. So che il direttore è contrario al gas, lo faccio
sono contrario, sì.
Però portano le prove che sto Chico Forti è innocente o altrimenti resta
Chico.
Un assassino che è stato accolto
in pompa magna. Questo è un altro discorso però. Comunque state riscrivendo destra, sinistra di Gabber, bravissimo. Capelli rasati, occhiali da sole a goccia, maglietta polo aderente e prototipo dell'uomo di destra, bravissimo. Poi baffi di sinistra, pizzetto di destra, attenzione anche
carva.
Questo. Ma non è che la sparizione della salma di Mike Buongiorno è legata al caso di Chico? E buoni ragazzi, che tra poco ve lo sveliamo.
Non anticipate.
Dai.
E comunque dai cavallo, l'ha detto con la voce di Mike Buongiorno, eh. Dai cavallo, dai amici cavallo. Ascoltatori,
è giusto, è giusto. Posso dire che siete sempre bravissimi, mi sa un paio di settimane che state a fare delle puntate che sono dei capolavori, capolavori.
Sì. Lo sai che è vero, ragazzi, è vero, è verissimo.
Quanto vendi la vecchia moto? Ciao! Perché dovrei venderla? Perché c'ho i soldi? Ok, ma non ho mai detto che la vendo. Per cosa te ne fai di due moto? 6.000 euro, le uso entrambe, non la vendo, ma poi vale almeno il doppio. Pigliati ste 6.000 euro e non rompere i coglioni, ma tipi, non rompere tu i coglioni. Dai cavallo, cavallo cazzo, guarda rispetto, ti do 10.000, ci sei? Allora, non la vendo, basta. Spero che ti schianti contro un camion e che faccia poi rete. Dimmelo per strada, quando mi vedi ti gonfio. Ma come ti permetti? O stai calmo, Rocky? Calmo un cazzo, giuro che ti gonfio. Che cavalla!
È meravigliosa.
Capolavoro.
Io vorrei che i ministri facessero una cover di questa canzone. Sì, se sono all'ascolto, io mi aspetto velocemente una cover di questa canzone. Radio Rock Podcast. Save it for later. Lui è Eddie Vedder, le 8:11 minuti su Radio Rock. Intanto leggevo per quanto riguarda la corsa alla Casa Bianca, Biden decisione entro una settimana. Crescono le pressioni Dem per il ritiro. Ragazzi, non so se ce lo volete far sapere a novembre, che avete deciso. Stiamo a metà luglio quasi, non so che vogliamo fare. È in piena campagna meglio. Elettorale. Io parto questo sabato per andare a incontrare Biden e per decidere definitivamente. Lo voglio inchiodare alle sue responsabilità. Ci devi dare una risposta. Almeno 4 deputati hanno già chiesto che il presidente faccia un passo indietro. Possibile annuncio dopo il vertice NATO. C'è il laburista liberal Tony Podestà. Altrimenti detto il liberal Podestà, che dice: nel partito lo sanno, il cambio è necessario per il bene del paese. Se non si ritira, i Dem rischiano di perdere anche Camera e Senato. Harris sostituta naturale, ma non ci sono valide alternative. Cioè, ma ci sono valide alternative, però molti dicono che adesso mettersi a rifare le primarie sarebbe impossibile.
Certo.
Anche perché sarebbe anche sfiduciare Kamala Harris, che è lì. Quindi è chiaro che la scelta naturale anche per Biden per uscirne in maniera più onorevole è proprio puntare sulla sua vicepresidente e metter lei. Ma in realtà nel 1992, quindi pensate tantissimo tempo fa, 32 anni fa, usciva un libro intitolato What It Takes, The Way to the White House, scritto da Richard Ben Kramer, che parlava proprio di quello che sarebbe stato poi il futuro presidente Joe Biden, dicendo: attenzione, perché ha molte virtù, ma anche dei vizi di carattere. Uno fra tutti, il suo carattere irlandese, è un ostinato, è convinto di vincere sempre, è convinto che in qualche modo ce la farà. E non è uno che si piega facilmente, quindi probabilmente poi sappiamo che i difetti delle persone tendenzialmente con l'età non si risolvono, ma spesso e volentieri si accentuano, e quindi insomma possiamo pensare che dietro alla mancata fino adesso, al mancato fino adesso passo indietro, ci sia anche un po' il carattere di Joe Biden. Ma non è Chico Forti non è venuto, Fortis, no, quello è Alberto Fortis, no,
In alto.
Igo e Forti non è venuto in Italia a fare la revisione del processo, ma a fine di scontare la pena, perché è processato, riconosciuto colpevole e condannato di omicidio da un tribunale degli USA. Se non vi piace, pazienza. Ma chi? O chi parliamo? Ah, forse
se
parla con
altri, sì,
in
generale
di destra,
penso, sì.
Vabbè, chi fa le puzzette, perché abbiamo detto cos'è di destra e cos'è di sinistra, no? Anche così un po' random, un po' a caso.
Soprattutto
chi fa le puzzette
caso.
Silenziose e poi incolpa gli altri è di destra, vero Mauri?
Perché è vero Mauri?
Maurizio mio. Allora, intanto ragazzi, per quanto riguarda il caso Chico Forti, dobbiamo tornare indietro al 1997. Facciamo un passo indietro, 15 luglio 1997. Qual era la colonna sonora che abbiamo utilizzato? Aspetta, che non mi ricordo.
Ecco, vai.
Questa qua. Eccolo qua.
Sì,
attenzione.
Sì. Eravamo rimasti a lui che fa lo shampoo e si rasa i capelli.
No, lui no. Lui che incontra un vicino di casa, Thomas Knott. Un inquietante vicino di casa, un tedesco. Ai. Attenzione.
Inquietante perché?
Cosa accade? Cosa?
Oh mio Dio.
Allora, Miami Beach, 15 luglio 1997.
Ai.
Sotto gli occhi di molti testimoni, nella centralissima Ocean Drive, viene ucciso con due colpi di pistola chi? lo stilista italiano
Gianni Versace.
Bravo, Gianni Versace.
Versace.
L'assassino scappa, ma subito si sospetta che possa trattarsi di Andrew Cunanan, un gigolò omosessuale di 27 anni che negli ultimi mesi ha già ucciso 4 persone. La conferma arriva quando accanto al suo furgoncino vengono trovati vestiti che, a detta dei testimoni, indossava il killer di Versace. Il 24 luglio, seguite la cronologia perché è importante,
occhio,
ragazzi.
Occhio qua.
Voglio fare un po' crime questa mattina. Il 24 luglio, il custode... No, questo è tutto niente. Ho sbagliato. Il 24 luglio, il custode di una casa galleggiante dà l'allarme. All'interno dell'abitazione si è nascosto un uomo, forse proprio Cunanan. Subito FBI, polizia, vigili del fuoco e guardia nazionale circondano l'houseboat e, dopo vari tentativi di far uscire l'intruso, fanno irruzione, trovando il corpo di Andrew Cunanan riverso sul letto di una camera al primo piano. Voi direte: cosa c'entra Chico Forti?
Ai ai.
Pazientate.
Ma...
La versione ufficiale della polizia e dell'FBI parla di suicidio. Cunanan sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa, qualcosa però non torna. E a farsene portavoce è un certo Gary Schiaffo, il detective manesco, no? Del Miami Beach Police Department, incaricato del caso. Secondo il detective, Cunanan sarebbe stato ucciso altrove e poi portato nell'houseboat per mettere in scena il suo suicidio. Cosa c'entra in tutto infatti, questo
apparentemente nulla
Chico Forti, che cosa?
Niente, lo io lo so, lo dico?
No, Chico Forti si interessa a questa vicenda maniacalmente, ma si interessa abbastanza,
un po',
un pochino, quasi per
si
nulla
interessa.
No, si interessa abbastanza.
Io ho fatto un
caso. Chico Forti se ne frega di questa vicenda, va bene?
No, ma no.
E se, sì.
E
gira
allora
il giornale,
il problema, scusa.
Che poi si rasa e diventa
aspetta,
di destra.
No, gira la pagina.
No. Allora, giriamo la pagina. Chico Forti si interessa a questa vicenda e progetta di fare. Allora, si interessa alla vicenda e progetta di farci cosa? Un documentario.
Ai,
lo dico io. Tramite chi? Tramite chi? Tramite il suo vicino di casa, un tedesco.
Ma
Thomas
perché?
Knott, amico dell'ispettore Derrick.
Ma non si era fatto lo shampoo?
Era amico di Derrick.
Allora, è un tedesco vicino di casa.
Non l'avevo letto.
Tramite ex ufficiale nazista?
No. Tramite, se non te lo permetto, tramite Thomas Knott, Chico riesce a entrare in contatto col proprietario dell'houseboat, cioè della casa dove è stato trovato il cadavere di Cunanan. Questo signore si chiamava Rinek Thorsten.
Detto?
E ad acquisire i diritti per usare la casa nell'ambito di inchieste giornalistiche. Insomma, in pratica, Chico Forti vuole fare un documentario sulla morte di Versace. Cosa accade?
Cosa?
Prende accordi con Rai 3. Con Rai 3.
Addirittura con Rai 3.
Con una TV francese e realizza questo documentario che si chiama Il sorriso della medusa, che ancora è visibile se volete. È un documentario realizzato da Chico Forti. Il sorriso della medusa, documentario inchiesta sul delitto di Gianni Versace. Ripercorrendo le tappe di una vicenda, grazie a un rapporto segreto e un referto medico fornitogli dal detective Gary Schiaffo, detective manesco, anche Forti,
detto il violento,
si convince, non dire così Mauri, che ci sia qualcosa che non torna nella versione ufficiale e ipotizza addirittura che non sia Cunanan l'assassino.
E qui se fa lo
e
shampoo.
E ora che cosa accade?
Se fa lo shampoo.
Che cosa? Lo sveleremo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Ci intriga questa storia, ci intriga. È una storia molto particolare, Maurizio. Molto particolare.
Ci intriga?
Ci intriga. Ci intriga. In passato ho conosciuto una persona che era così di destra che anziché dire destra e sinistra diceva destra e l'altra destra. Vabbè, insomma.
Sì,
questa storia ci insegna.
Ma
cosa ci insegna questa storia? Brevissimi. Questa storia ci insegna che chi fa.
Da sé fa per tre.
No, chi si fa gli affari sua, chi si fa gli affari sua, torna sano a casa sua. Mauri.
Ma siamo arrivati allo shampoo.
Allora, aspetta. Però, quando leggete
Thomas
queste cose
Knott.
Su Chico, giustamente non dovete leggere le doppie. In che senso? Scusa, non ho capito.
Perché è Chico, no? Invece di Chicco.
Chico. Citazione da vacanze in America. Allora, chi è di sinistra ama praticare la pislazzuli, ci scrivono. Ah, bravo. Mettiamo in giro delle voci strane su chi è di sinistra e chi è di destra. Allora, chi è di sinistra ama praticare la pislazzuli. Chi è di destra può solo ricevere topazzi. Attenzione. La cosa più sconvolgente è stato scoprire che pare che la Lucarelli è considerata una giornalista. Vabbè, questo, insomma... Non credo che non sia tecnicamente una giornalista lei, non credo sia, abbia il tesserino.
Sì,
il tesserino
da pubblicista, penso, sì,
no? Pubblicista. Non è giornalista.
È una giornalista, però.
Non è una giornalista professionista.
Sono due elenchi.
Sono due elenchi.
Quindi comunque sia comunque giornalista.
Io sono pubblicista.
O professionista, sei comunque un giornalista.
Ni. Allora, vediamo un attimo. Mattarello, attenzione.
Sono il presidente,
della
Repubblica Italiana.
Bravo,
il presidente delle Forze Armate.
Sì.
Volevo farvi sapere che stiamo nominando una statua a Maurizio Paniconi.
Ah, bellissimo.
Intento a fare delle colonne.
Allora, bellissimo. Una statua nel quartiere. Io proporrei di Torbella Mona. Dove siete? Agile, dove cazzo stai?
Centocelle.
Il quartiere di Centocelle,
originario
mettiamola al trullo, una bellissima statua di Mauri intento a redigere delle colonne. Allora, attenzione, cosa accade a questo punto, ragazzi? Lui, Chico Forte, abbiamo detto, realizza questa serie TV chiamata Il sorriso della Medusa, dedicata a questo documentario inchiesta sulla morte di Gianni Versace.
Grazie a Thomas Knott.
E ripercorrendo l'età della vicenda, dice qualcosa non torna. Forse alcuni elementi corrotti della polizia di Miami Beach hanno volutamente coperto i veri responsabili del delitto. Il detective Schiaffo dovrebbe fornire a Chico anche alcune foto del volto di Cunanan, ma viene meno al suo impegno e così parte dell'accordo economico fra i due salta e i rapporti si incrinano. Chico Forti non lo sa, ma ben presto tutto questo gli si ritorcerà contro. E cosa accade, ragazzi, a questo punto? Quello che accade ha dell'incredibile. Quello che accade ha dell'incredibile. Lo vedremo fra poco. Perché la situazione purtroppo è complicata. Arriva Jimmy Eat World, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Benissimo, Sweetness, Jimmy Eat World. Certo che indagando nelle pieghe di questo caso effettivamente è molto strano, nel senso che ci sono delle persone. Allora, Enrico Ruggeri ha dedicato alla vicenda il brano L'America, canzone per Chico Forti, che mi farebbe pensare che probabilmente è colpevole.
Perché?
Una battuta. No, perché sai, Enrico Ruggeri adesso è diciamo, ultimamente sì, sta diventando l'Enrico Montesano della musica. Ma comunque, vabbè, gli vogliamo bene, Enrico,
è stato il nostro ospite durante la Maradona.
È stato il nostro ospite una marea di volte qui a Radio Rock, ed è un amico di Radio Rock. Però ultimamente, insomma,
sì, dice delle cose.
Vabbè, per carità, ognuno dice quello che cazzo gli pare ci mancherebbe altro. Anche lo Zoli 105 se ne è occupato tramite uno dei suoi conduttori, Marco Mazzoli, il conduttore principale dello Zoli 105, che è Marco Mazzoli, che vive a Miami, fra l'altro, che da anni si batte per la innocenza di Chico Forti. Se ne sono occupati anche le Iene, la CBS con la trasmissione 48 Hours, l'emittente pubblica svedese ha fatto il documentario Framed in Miami, cioè messo in mezzo sostanzialmente, incastrato a Miami. E questi, diciamo, sono per la innocenza. Poi ci sono anche i sostenitori della sua colpevolezza, tipo la serie televisiva Power, Privilege and Justice ha dedicato una puntata colpevolista a caso, perché io stavo leggendo questo articolo che è stato scritto da Roberta Bruzzone, che è una
criminologa,
psicologa forense, criminologa investigativa, che sostanzialmente sostiene che sia stato incastrato. Altri dicono invece no, stava in un giro particolare, strano, insomma, eccetera. Effettivamente però non si capisce bene, se vai per esempio anche sul sito di su Wikipedia, c'è una pagina, no, Chico Forti, non si capisce bene come si sia arrivati da a una casa di produzione, fa dei video, delle cose eccetera, come si arriva poi alla morte di questo Dale Pike, figlio di Anthony Pike, ucciso da qualcuno. La giustizia ha deciso che questo qualcuno è Chico Forti il 15 febbraio 1998. Però effettivamente noi ci schieriamo pro o contro, non sappiamo un cazzo di questo caso.
Niente,
effettivamente.
Infatti, per quello che dico, calma.
Quindi da Wikipedia leggo: il 15 febbraio 1998 Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Forti stava acquistando il Pike's Hotel a Ibiza, fu trovato assassinato su una spiaggia di Miami. Le indagini portarono all'identità della vittima, la cui famiglia appunto possiede questo albergo. L'accusa ha sostenuto che Forti volesse raggirare Anthony, che soffriva di demenza. Forti, interrogato dalla polizia, fornì varie versioni contraddittorie, sostenendo infine che un suo amico tedesco pregiudicato, Thomas Knott, di cui abbiamo parlato prima, con la minaccia di uccidere la sua famiglia, lo aveva costretto a prelevare Dale al suo arrivo a Miami per ucciderlo, e che dopo averlo catturato lo aveva consegnato a un altro tedesco di nome Hans su una Lexus bianca. Le indagini portarono alla scoperta che Forti aveva operato alcune truffe immobiliari a Miami. Forti fu accusato di essere parte di un omicidio commesso durante l'esecuzione di un altro crimine, ovvero la truffa di Forti ai danni di Anthony Pike, in quanto Forti si trovava sul luogo del delitto, come dimostrava la localizzazione del suo cellulare. Il movente era che Dale Pike, recandosi a Miami, volesse impedirgli di comprare l'albergo del padre, in quanto Forti stava truffando Anthony, il padre, approfittando della sua demenza per ottenere il Pike's Hotel a un prezzo irrisorio. Cioè, in pratica, io volevo comprare l'albergo dal padre, che era un po' demente, volevo un po' raggirarlo. Il figlio se n'è accorto, si è opposto e lui l'ha ucciso. Questa sarebbe la ricostruzione. Inoltre, Forti deteneva una calibro 22 come quella del delitto e non l'aveva consegnata agli inquirenti. Aveva mentito più volte a diverse persone, negato di aver incontrato Dale Pike prima ancora che fosse diffusa la notizia della morte. Era coinvolto in frodi immobiliari, come dimostrato da documenti trovati in casa sua. Aveva cercato di crearsi un falso alibi e detto alla polizia di non essere in trattativa per l'acquisto di quell'hotel. Lavò la sua auto in modo maniacale, aveva contattato un killer professionista per uccidere un assistente procuratore che lo stava indagando per frode, come dimostrato dai messaggi di informatori della polizia. Infine, nella sua auto fu ritrovata sabbia compatibile con quella della spiaggia del delitto. Bene, questa è, diciamo, la versione ufficiale, quello che è successo. Lui è stato condannato all'ergastolo senza condizionale in primo grado. In secondo grado, sapete che in America ci sono due gradi di giudizio soli, cioè un primo grado e poi una revisione, sostanzialmente condannato quindi all'ergastolo. Ha sempre dichiarato di essere vittima di un complotto ordito dalla polizia, ma ha negato l'autorizzazione a pubblicare il verbale del processo. Questa è la situazione. Lui tra l'altro fu seguito anche da Ferdinando Imposimato, storico magistrato italiano che si è occupato di tantissime vicende e anche un po' di tantissimi complotti, diciamo così, italiani, e dalla criminologa, appunto, Roberta Bruzzone, che in seguito ha abbandonato il caso. Insomma, è stata evidenziata la criticità di questo processo già nel 2012. Anche il successivo ministro degli esteri Bonino, Emma Bonino, espresse l'attivo interessamento del governo italiano sul caso Forti, ribadendo le forti perplessità sulla modalità del processo. Insomma, ci sono delle cose che non tornano. Poi c'è stato, appunto, l'interesse della politica. Poi finalmente lui è tornato in Italia nel momento in cui il presidente del Consiglio era Giorgia Meloni. Quindi poi da qui. Però, insomma, non ci sono altri motivi per cui dovrebbe essere stato intestato la destra. La vicenda viene raccontata, cioè come si collega, diciamo così, questo omicidio a questa conoscenza di questo Thomas Knott che abbiamo visto.
E a questa vicenda di Versace, soprattutto.
Allora, Thomas Knott, il tedesco vicino di casa di Chico Forti, fa maestro di tennis, ma in realtà è un faccendiere e truffatore, già condannato a 6 anni di reclusione in Germania. Alla fine del 96, grazie a dei documenti falsi, Knott era riuscito a scappare negli Stati Uniti e si era stabilizzato a Miami. A procurargli quei documenti era stato un suo amico di vecchia data, un certo Anthony Pike, proprietario di un albergo, ecco qua che si salda la questione, di un albergo ad Ibiza, il Pike's, che negli anni 80 era stato frequentato da tutto il jet set internazionale. Knott e Pike hanno un trascorso di loschi affari e sono specializzati in truffe con carte di credito. Nel 93 Pike aveva contratto il virus dell'AIDS, ma nemmeno questo sembra averlo fermato. Nel novembre 97 Pike si reca a Miami a trovare l'amico Thomas Knott, e in quell'occasione conosce anche Chico Forti, che ovviamente è all'oscuro della vera indole di Knott e Pike. Questa è la ricostruzione di Roberta Bruzzone, ovviamente. Ai due truffatori viene un'idea diabolica: provare a vendere a Chico Forti. Quindi viene ribaltata qui la questione, cioè sono loro, i due truffatori, che vogliono vendere a Chico Forti il Pike's Hotel, che ormai è in rovina e rappresenta solo un peso. Di più, Knott e Pike definiscono quell'albergo l'elefante bianco, ossia una fregatura colossale, dal momento che a causa dei debiti non è nemmeno più proprietà di Pike, ma di una società che lo controlla al 95%. Pike, inoltre, a causa della sua malattia, è stato interdetto e quindi la sua firma non ha alcun valore legale. Chico Forti, però, essendo in buona fede, pensa che l'acquisto del Pike's possa essere un buon affare e accetta la proposta. Nel gennaio 98 firmano l'accordo Forti e Pike, e Knott, con esplicita richiesta di Forti, resta fuori dall'affare. L'italiano, infatti, è venuto a conoscenza della natura truffaldina del tedesco, fargli la soffiata è stato lo stesso Pike, forse per fingere un gesto di complicità. Strano che non sia stata fatta una serie TV su questa storia, perché è veramente una vicenda assurda. Si presta tantissimo.
Anche
ci fermiamo un secondo e torniamo fra poco.
Versace confermava poi la versione, quella ufficiale, no? Dell'uccisione di Versace da parte di quel ragazzo.
Sì, quella, diciamo, è la verità ufficiale. Sì. Ma qui si sta parlando di un altro caso, sì. Che nasce solo come spin-off di quella roba lì, però poi segue un suo percorso. Quindi ci potrebbe essere proprio una serie dedicata al caso di questo omicidio.
Capire qual era l'interesse poi dello Stato degli Stati Uniti a incolpare lui.
Adesso lo sveliamo, c'è la pubblicità, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Sto Stone con Save Me. Diamo il buongiorno al nostro dottore Roberto Gol di Studio Gol. Ciao Roberto, come stai? Buongiorno.
Ragazzi, buongiorno e ancora complimenti per la maratona.
Grazie, grazie. Grande.
Complimenti quindi anche a te che hai partecipato insieme a tutti a questa grande corsa. All'obiettivo
mi dai
che
l'opportunità di dire che abbiamo sfondato quota, di ricordare che abbiamo sfondato quota 20.000 euro e che le donazioni ancora fino alle 10 sono aperte. Se qualcuno ritardatario oppure se qualcuno volesse fare un piccolo supplemento, guarda, donazioni.ailroma.it è il sito, donazioni.ailroma.it.
Se volete
donare è semplicissimo, ci mettete un minuto, siamo già oltre i 20.000 euro per la precisione, 20.260 raccolti sostanzialmente in un giorno, quindi insomma direi ottimo risultato.
Quanto
anche quest'anno
20.260? No, ma fate schifo, cazzo. 40 euro, ma non vi vergognate?
Infatti Roberto, metti sti 40 euro, arriviamo a 20.003, dai, che così abbiamo risolto il problema.
Basta, cazzo,
e finisce la storia. Senti, allora, ti sottopongo un po' di messaggi arrivati dai nostri ascoltatori in queste ultime puntate. C'è per esempio Cristina che scrive sotto dettatura di Alessandro Tirocchi: buondì doc,
a proposito
di correzione dei denti per ragazzi 11-13 anni, possiamo procedere o va aspettata un'età precisa per la stabilizzazione della dentatura?
Attenzione.
Allora, la domanda non è poi così malvagia, nel senso
occhio.
La nuova rubrica l'anno prossimo, dottor Cole recensisce le domande degli ascoltatori e dà un voto da 1 a 10.
Nei ristoranti stellari.
Bravissimo, bravissimo.
Allora, tra gli 11 e i 13 anni si può assolutamente intervenire. Diciamo che il consiglio ideale per quello che riguarda l'Invisalign, di questo stiamo parlando, per l'allineamento dei denti, è che sia completata la dentizione definitiva. Nel senso che il cambio, la permuta dei denti deve essere terminata. Nel momento in cui c'è tutti i denti definitivi, è il momento ideale per intervenire con l'Invisalign, chiamiamolo così, adulti si intende poi da, insomma, dai 13-14 anni in su, per l'appunto. Sì. Prima c'è stato l'Invisalign teen.
Ok, invece Francesco dice: salve doc, sono arrivato a 52 anni e vorrei risolvere il problema della... che ho con i miei incisivi che sono molto sporgenti e che odio da sempre. Come si fa? Odia i suoi incisivi.
Sei arrivato a 52 anni, tutto sommato basta così, no? Hai fatto il tuo percorso di vita.
Accontentati, accontentati. Ormai la vita è terminata. Aspetta, no, Mauri?
Vi racconto questo piccolissimo aneddoto. Quando ero ragazzo, adolescente, chiacchieravo spessissimo con mio nonno e a un certo punto, in un momento di mezza malinconia, chiese mio nonno: ma perché a un certo punto la vita deve finire? Perché dobbiamo morire per forza? La risposta fu: perché dobbiamo fare spazio agli altri, se no saremmo troppi e saremmo scomodi. Bene, a 52 anni a un certo punto, cioè, fermati, mostra a pensare agli incisivi.
Basta. Dici basta così, no, ormai la vita
tieni,
quello che hai fatto.
Vabbè, magari a lui piacerà morire con i denti a posto, cioè, ma...
no infatti è vero. Allora attenzione, c'è una domanda per te, caro Roberto, velocemente.
Buongiorno.
Vai.
Buongiorno. Io avrei una domanda per il dottorone Robertone. Vai. Ma questi dentifrici, ecco, non dico la marca,
non
ma
dirla,
che dicono che riformano lo smalto Enamel Enhancer, funzionano davvero o è il solito scherzo, la solita truffa? Perché io ho lo smalto un po' morto, un po' consumato, ma l'unico modo è fare una ricostruzione dal dentista.
Dal dentista? Come dici?
Sti prodotti che promettono miracoli, è meglio lasciarli perdere?
Bene,
no?
Questo qui era Giorgio con la voce naturalmente di Alessandro Tirocchi,
allora,
che avete immaginato. Vai.
Bene, allora, ciao Giorgio Alessandro. Dunque, pure qua è una mezza... sono intelligenti, diciamo, chi lavora in marketing è intelligente, mettiamo così, è una mezza verità. Nel senso che lo smalto, puoi immaginare che la magia non esiste, non si può riformare, ok? Quindi se devi rimettere lo smalto sui denti, o vai dall'estetista oppure vieni dal dentista, ok? Però la verità è che uno smalto che ha poco fluoro, mettiamola così, con un dentifricio adeguato potrebbe sostituire l'idrossiapatite dello smalto con la fluoridrossiapatite, e la fluoridrossiapatite protegge dalle carie, quindi mettiamola in questo modo. Qualche dentifricio può essere un po' più protettivo rispetto alle carie, posto che poi serve ovviamente l'igiene, che è la cosa fondamentale.
Bene, benissimo. Allora, caro Roberto, qui la situazione è la seguente. Io ricordo che lo Studio Call si trova in piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com, il sito internet, KOL naturalmente, studiocall.com. 0679 346, il numero di telefono. WhatsApp invece al 334 840 7923. E come di consueto ti chiedo con quale canzone terminiamo la nostra chiacchierata di oggi.
Io vi, prima di salutarvi, vi dico, andate quando avete tempo, andate a vedere la storia della famiglia che, israeliana, che non è, che non può andare a, dalle parti di Belluno a San Candido Sicatore, perché qualcuno su Airbnb ha detto state meglio nei forni. Rimanete nei forni a gas, e poi come la cosa è stata. Ma io in realtà ho scritto che la valvola del gas è sotto al forno. Questo è stato ancora più, più divertente della risposta. Comunque, Black Dog delle Zeppelin, scelta da Gaglia, e buona giornata, ragazzi.
Grazie, grazie, dottore Roberto. Grazie. Alla prossima. Ciao.
Radio Rock, super classico. Radio Rock Podcast.
Bene, Led Zeppelin con Black Dog. Velocemente sentiamo chi c'è. Dai, 3899 106 600.
Praticamente un complottista Chico Forti. Mo si scoprirà pure che è Novax e pro Putin.
Adesso cerchiamo di capire tutto, perché qui la situazione la chiudiamo. Intanto c'è una roba che vi lascio magari dopo.
In eredità,
perché dopo magari. Grazie. Alla Malpensa intitolata Berlusconi, Cochi, sai Cochi di Cochi Renato?
Sì.
Dice una scelta da piangere. La nostra canzone dedicata all'aeroporto non la faremo più, non la faremo più. A questo punto, una delle canzoni più famose del duo è dedicata all'aeroporto, meglio Iannacci o Bruno Lauzi. L'aeroporto di Malpensa è straordinario, il migliore che c'è nel circondario, ricorderete la canzone di Cochi e Renato, ma adesso dice non la faremo più perché è vergognoso questa scelta, da piangere.
Credo sia stata una proposta di Salvini, o sbaglio?
Una proposta di Salvini. Sì, una proposta di Salvini. Va bene, sentiamo ancora. Allora, vediamo chi c'è, vai velocemente.
Comunque la Lucarelli non mi vorrei conosciuti tanti venerdì, tra cui quello di aver fatto scoppiare il caso
Ragni.
Pandoro.
Sì. Bene.
Della Ferragni.
Bene, bene, bene. Allora, il filo di destra o di sinistra, scrive qualcun altro, poi sentiamo.
Buongiorno,
ancora.
Bellissimo.
Buongiorno a te.
Io vorrei che capire una cosa.
Vai.
C'è un accordo bilaterale fra Stati Uniti e Italia, come ci sta in tanti paesi che, oltre ad accordi universali, fanno degli accordi bilaterali.
Sai,
nel senso che per quanto riguarda la giustizia, quella che è data in America vale come se fosse data in Italia. Non so se mi sono fatta capire. Quindi quello che voglio dire, Chicco Forti, per tutti i gradi di giustizia americana, è un omicida. Poi,
quindi,
ovviamente, se usciranno nuove prove, ovviamente potrà.
Vabbè, questo sappiamo. Qual è il. Non ho capito, Cristina, cosa vuoi dire? Vabbè, comunque.
In Italia è in carcere.
Allora, ragazzi, potreste fare un'imitazione istantanea, inventando la sceneggiatura, ovviamente. Aldo Fabrizi, Alessandro, Emilio Totò e Maurizio fa Peppino De Filippo. Guarda, purtroppo oggi stiamo un po' di corsa, quindi facciamo soltanto un piccolo assaggio.
No, aspetta, no. Ma su cosa?
No, come su
l'argomento
cosa? Sulla situazione.
Chico Forti?
Sì, vai. Allora.
Aua, Chico! Dimmi la verità, gli ha sparato tu a quello!
Chico Forti, è bravo! Chico Forti.
Io?
E tu, Peppino, dai,
Maurizio! Cazzo!
Why you? Bene, ottimo. Allora, capito, mi sembra ci lavoriamo sopra, ci lavoriamo sopra.
Però le basi ci sono.
Viene bene. Allora, intanto, ragazzi, prima di finire la storia di Chico Forti, c'è uno scoop sulla questione è una svolta totale sulla questione che accennava il dottore Roberto. San Vito di Cadore rifiuta la prenotazione su Airbnb a una famiglia perché ebrea. Potete stare nel vostro forno. Questa è la risposta, che sembrerebbe una risposta non carina, no? È una risposta non carina, anche perché ricordiamo che la violenza è sì una qualità.
Non è neanche una qualità.
Risposta antisemita. Però attenzione, c'è la svolta, perché Airbnb sospende l'host che disse no alla famiglia israeliana, ma la famiglia israeliana risponde...
C'è stato un equivoco.
Scusate.
Abbiamo sbagliato,
non intendevamo dire forno. Abbiamo sbagliato.
Morno.
No. Sono serio, Tu stai scherzando?
Hanno detto no.
Cioè, ma la famiglia israeliana ha detto così?
No.
Ah,
a me segui quando parlo.
Quello quello del proprietario del Airbnb.
Sulla frase antisemita si difende la famiglia, l'host si difende e dice c'è stato un equivoco. Allora,
che intendevano? La temperatura
aspetta. È l'azienda che si, quindi è l'Airbnb che si difende. C'è stato uno che dice il messaggio non era destinato a loro, quello dei forni,
ma a loro
in quanto ebrei che devono andare nei forni, ma un altro ospite che doveva andare nei forni.
No. Quindi il forno va bene, ma era sbagliato. No,
no, era un fornaio. Era un altro ospite che soggiornava nella struttura e che stava chiedendo informazioni su un elettrodomestico.
E quindi gli hanno detto: non sbagliato ai suoi forni.
Hanno sbagliato, dai, Allora, ci sarebbe uno sfortunato errore da parte dell'host nel messaggio inviato a una famiglia israeliana. Quindi l'errore è dell'host, diciamo, no? Che avrebbe scritto a questa famiglia israeliana questa frase: you can stay under the gas oven, cioè più o meno letteralmente potete starvene nel vostro forno. C'è un la famiglia dice c'è un grandissimo equivoco, non ci siamo capiti. E Airbnb supporta questa versione e dice: sospendo l'host, quindi è una cosa un po' contraddittoria, nel senso che da una parte lo sospende e dall'altra però avalla quella, diciamo, interpretazione. Il messaggio non era rivolto a loro, ma ad un altro ospite che soggiornava nella struttura e che stava chiedendo informazioni su come usare un elettrodomestico. E quindi lo sostiene la piattaforma, che ha inviato un'indagine interna sospendendo comunque l'host. Nel momento in cui l'ospite ha inviato un messaggio all'host per chiedere di prenotare la loro struttura, l'host stava intrattenendo una conversazione con un altro ospite che soggiornava nella casa in merito all'utilizzo del fornetto a gas nella struttura, spiega in una nota l'azienda. L'host ha erroneamente inviato un'istruzione sul fornello all'ospite che aveva appena richiesto la prenotazione, invece che al destinatario corretto, cioè all'ospite che stava attualmente aiutando. Capito?
Ma potete tranquillamente restare nel forno, se la traduzione è questa, che indicazione
forse
stai dando tu?
Usare, forse avrà sbagliato.
Allora, non avete capito niente, quindi. Lui non si stava rivolgendo...
Sì, no, l'ho capito.
Voglio chiarire. Non si stava rivolgendo a coloro che stavano facendo la prenotazione, certo, ma agli ospiti che stavano in quel momento a casa. E potete stare dentro il forno. Questa è quella cosa
che mi sembra un'indicazione abbastanza erronea sull'utilizzo, perché
adesso tu non puoi,
non mi metto dentro un forno, ma adesso
questo è un problema tuo, però voglio dire,
allora,
è un problema
scusate,
tuo
scusa, scusate.
È un suggerimento, no? E aggiungono: riconosciamo che questa sia stata un'esperienza profondamente spiacevole per l'ospite che ha ricevuto il messaggio e siamo stati in contatto con loro per fornire il nostro supporto, siamo anche in contatto con l'host, non tolleriamo la discriminazione, le solite cose. Airbnb, prendiamo seriamente le segnalazioni e continuiamo a far rispettare questa politica. Quindi dice: no, abbiamo detto potete stare tranquillamente dentro al forno, ma non era rivolto agli ebrei, no. Era rivolto in generale, rivolto a quei signori che stavano in casa, magari erano degli altri ebrei, ma non quegli ebrei lì,
non proprio loro,
no, non proprio, cioè non è che ce l'abbiamo con loro, perché ce l'abbiamo con gli ebrei in generale, non con loro,
quindi non è una cosa
nello specifico. Vabbè, non so come può essere difesa sta cosa. Comunque, you can stay under the gas oven è abbastanza chiaro. Il locatario l'ha scritto ai possibili ospiti insultandoli perché ebrei, con un chiaro riferimento all'olocausto. A riportare l'accaduto al sito israeliano, eccetera eccetera. Vabbè, vogliamo dire che è una cosa folle questa roba qui,
è bruttissima,
è delirante,
cosa bruttissima.
Ed è delirante anche tentare di metterla in comunicazione, poi in contatto con quello che sta avvenendo in Israele, perché voglio dire, a Gaza, perché voglio dire, nulla può giustificare questa cosa, anche perché se no così facendo diventa, poi non se ne esce più, no? Diventa una cosa, e poi che cazzo c'entra questa famiglia o quello che sta accadendo, magari so. Poi ci sono degli israeliani che sono anche contrari, tra l'altro, alle politiche di Netanyahu. Ci sono degli ebrei che non sono israeliani, per dire, che non amano neanche lo Stato di Israele, fra le altre cose. Quindi antisemitismo è antisemitismo, punto. E basta. Poi il resto ovviamente lo contestiamo, come abbiamo sempre fatto. Parole inqualificabili, ha dichiarato il neosindaco Franco De Bondi, San Vito. Su questo non c'è altro da aggiungere, è necessario capire bene l'episodio. Il nostro territorio punta sul turismo, mi sembra una follia che uno dei nostri operatori possa essere responsabile, tutti stanno impegnandosi per un'ospitalità che tenga conto delle diverse culture, evitando qualsiasi tipo di discriminazione. Ora, che tu abbia detto cioè, nel senso, mi sembra molto strano, perché oltre ad aver sbagliato il destinatario, che non sarebbe la famiglia ebrea ma sarebbe quello che in quel momento occupava la casa, ora onestamente hai sbagliato pure a scrivere in inglese, dobbiamo pensare, perché you can stay, you under the gas, stay vuol dire stare, non vuol dire non vuol dire rimanere, lo puoi trovare, lo puoi trovare, quindi hai pure sbagliato a scrivere in inglese, boh, non lo so, mi sembra tutto molto strano, ecco, diciamo così. Però è chiaro che quando avvengono queste cose, poi non è che ti dicono ah sì, sono un antisemita schifoso, ma ti dicono probabilmente cercano di arrampicarsi un po' sugli specchi.
Ah, lost in translation.
Esattamente, questo qui è proprio il classico caso di host in translation, diciamo così. Colpa del T9, scrive qualcun altro, forse intendeva dire potete starvene nel vostro porno. Ah sì, però era in inglese, quindi non è il nostro porno. Occhio. Dobbiamo capire, no? Cosa you can stay under the gas oven, cosa poteva intendere in realtà, che cosa. 3899 106 600, più tardi Alessandro Tirocchi vi finirà anche la storia di Chico Forti,
e avremo un ospite
rinsaldando tutto quanto. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, non mancate, subito dopo la pubblicità. Radio Rock Podcast.
Dark Tranquility Now Nothing, buongiorno a tutti, buongiorno, quarta ora del Rock Show, il nostro direttore artistico E.O. Cosa Emilio Papagallo è partito subito in mantenente per gli Stati Uniti per chiarire la questione relativa alla storia di Chico Forti, che stiamo cercando di diciamo
veramente
di
è andato a convincere Biden,
è andato a convincere anche Biden, staremo a vedere ragazzi, stay tuned, stay under, non significa stare dentro ma stare sotto, ma adesso di stare dentro, stare sotto, non lo so, mi sembra tutto molto forzato in merito alla spiegazione data sul...
Non lo so.
È stato uno spiacevole equivoco, stavano rispondendo a un'altra famiglia che voleva il cambio camera perché era rotta l'aria condizionata, ha definito la stanza un forno. Questo è quello che ci dice Davide, staremo a vedere, insomma, si chiarirà anche questa vicenda.
Si chiarirà,
certo, insomma, che sembra tanto strana però, è una coincidenza assurda e quantomeno...
Potrebbe anche al limite... è successo,
ma volendo concedere il beneficio del dubbio, secondo me lo salva l'uso di under, che vuol dire sotto, cioè se fosse stato un messaggio volete stare nel forno, invece l'idea di under, cioè sotto, mi stava dando l'idea che lui stava dicendo agli ospiti guardate sotto il forno, dovrebbe stare sotto il forno, secondo me era you, ha sbagliato il soggetto, era it, e si
potrebbe
che sotto il
potrebbe essere, anzi ce lo auguriamo che sia così,
magari speriamo
che non si tratta di un becero caso di antisemitismo.
Gli voleva dire restate in bagno, gli diceva remain under the ceramic tiles, cioè questo è un poeta, non è uno che è antisemita, questo è un poeta,
qualcuno ha detto
remain,
ma non è
under the ceramic,
volevano
tiles.
Scrivere facciamo un porno nel soggiorno anche, e vedremo.
Buongiorno signori, io ho capito cosa volesse dire, siccome erano molti, erano più di 20, ha detto guarda c'è un posto anche sotto a fornare del gas, ci puoi mettere la testa e le gambe fuori.
Ok,
tipo.
Adesso buona torna giornata. adesso torna, va bene, grazie Lollo. E intanto sul discorso delle caratteristiche fisionomiche che diciamo identificherebbero uomini o donne di destra o di sinistra, in merito al fatto che Emilio diceva che è rasato e quindi è di destra, dice quindi Mao, Lenin e Gorbaciov erano di destra, che confusione, dice Gianni. Sì, ma noi chiariremo tutti ragazzi, state tranquilli,
infatti.
Ce la faremo, va bene? A chiarire questo e tanto altro ancora. Cercheremo di capire un po' come è andata esattamente bene la storia di Chico Forti e quello che
anche
è successo.
Anche se che confusione, sarà perché ti amo.
3899 106 e 600. Intanto Arctic Monkeys, Marty Boom.
Radio Rock Podcast.
E anche gli Arctic Monkeys nella playlist di stamattina del Rock Show, trovate tutto sul sito radiorock.it alla sezione playlist per l'appunto, e trovate tutti i brani che passiamo tutto il giorno. Intanto voglio ricordarvi Roma Vision Contest della Capitale. Se sei un cantante, una band e hai un progetto musicale originale in italiano, puoi andare su romavision.it e inviare la tua candidatura entro il 15 luglio. Quindi ci avete una settimana, ragazzi, forza, andiamo. Romavision.it.
Dai.
Al termine delle iscrizioni, i finalisti selezionati si esibiranno per contendersi produzione, distribuzione e videoclip del prossimo singolo il 27 e 28 settembre presso il teatro di Tor Bella Monaca. Roma Vision è il contest della Capitale aperto ai cantanti e ai gruppi della città di Roma. Media Partner Radio Rock. Allora, ladies and gentlemen, andiamo avanti. 3899 106 600. Intanto volevamo parlare anche di quella notizia di cui stava, no, ecco, che era, stavamo dando un'occhiata stamattina a una serie di robe, per esempio prendo da Cora, voi sapete Cora Media si occupa di diciamo di podcast sostanzialmente, tra i tanti podcast ci sono anche quelli che loro producono, ci sono anche quelli relativi a pensati e prodotti e realizzati da Barbero, e ci sono come dire alcuni basati su governi e tasse nella storia, e tasse diciamo molto molto particolari delle quali noi oggi ci lamentiamo, in realtà forse se fossimo nati in antichità saremmo stati ancora più straniti. Per esempio c'era una tassa sull'urina, sulla pipì, ok?
Come era stabilito? Cioè, nel senso, a puoi seconda dei litri...
Puoi fare un tot di pipì,
dopodiché paghi la tassa.
C'è un'altra tassa, discutibilissima, anche perché se consideriamo che oggi il tasso di natalità è molto diminuito, i matrimoni sono diminuiti e la vita da singola è più diffusa rispetto al passato, no?
Sì.
Beh, se noi fossimo stati nella Roma imperiale di Augusto o, per esempio, nell'Italia fascista, agli uomini non sposati dai 38 anni in su... erano tenuti a pagare una tassa perché erano single. Chi non era sposato lo doveva versare un contributo che variava a seconda dell'età, cioè a seconda del tipo di età che avevi, pagavi una tassa differente con un contributo più alto o più basso in base appunto all'età, ma perché eri single, quindi era punito il fatto che tu non fossi sposato.
Che non fossi sposato, che non generassi prole.
E quindi praticamente si cercava quantomeno di, vabbè, visto che
incentivare la cosa.
Se non puoi pagare tasse.
Mi tolgo sta tassa e me ne metto un'altra, cioè mi sposo.
Che non è proprio, no? Che non è proprio, come dire, il massimo della vita. Cioè, ecco, non è proprio il massimo dell'ispirazione.
Sarebbe carino chiedere in quanti di voi, donne e uomini, avreste preferito pagare una tassa che mantenere, che insomma sopportare il vostro partner.
Vedi, ecco, la tassa sull'urina era istituita da Nerone prima e Vespasiano poi, introdotta a carico dei conciatori che volevano raccogliere le urine dai bagni pubblici per ripulire e sbiancare pelli e tessuti. Quindi perché si usava l'urina? Ecco.
Sì, perché contiene una parte d'ammoniaca, quindi veniva usata per questo discorso.
Capito?
Quindi...
Ma vedi che tu. Ma perché noi buttiamo le cose? Perché?
Perché non si sbiancava? Cole, l'urina per sbiancare può essere.
Vedremo anche il nostro dottorissimo Roberto Cole se fare gli sciacqui con l'urina può essere utilizzata a sbiancare le
denti. La pelle. Non...
Poi tasse sulle finestre in Inghilterra 1696, introdotta dall'allora re Guglielmo III. La somma da versare variava chiaramente a seconda del numero di finestre della casa. Dopo la sua introduzione le persone hanno murato le finestre.
E ci credo.
Una tassa fu introdotta anche in Liguria, una roba del genere. Voi pensate se vi tassano, ci tassassero anche le finestre.
Cioè a seconda di quante finestre.
Ma ha murato una strada, una finestra.
Cioè voglio dire, a quel punto faccio una nicchia, scusami. Un po' dice perché fai nicchie?
Una nicchietta.
Muro le finestre e faccio nicchie.
I Devils.
Radio Rock Podcast.
Devils till life do us apart. Buongiorno signori belli. Ascoltate qua, state per partire per le vacanze, eh? Dite la verità, eh? E siete un filo preoccupati per la sicurezza della vostra casa, della vostra attività. Facile signori, basta affidarsi a Verisure, allarme numero uno in Italia. Con Verisure avrete tutta la sicurezza di un sistema d'allarme tecnologico e sempre connesso per un intervento immediato 24 ore su 24. Ogni volta che scatta l'allarme, la centrale operativa Verisure risponde in 60 secondi, verifica la situazione e in caso di intrusione avvisa subito i servizi di vigilanza. Inoltre, grazie ad un'app, tu hai sempre tutto sotto controllo. Chiamate l'800 83 83 83 oppure verisure.it. Non sarebbe molto corretto da fare, però lo faccio. Io vi posso dire che è così perché mi è capitato direttamente, una persona che conosco, mi sono trovato lì e la necessità è accaduta esattamente così. L'intervento è davvero in 60 secondi. Signori, le vostre voci al 3899 106 6. Sentiamo un po' chi c'è qua. Giorgione, prego.
Ma considera, io c'ho un collega che dice sempre a tutti quando ci facciamo male, ci feriamo, facci la pipì sopra sulla ferita.
Facci la pipì.
Io ho detto, guarda, io al massimo sapevo la saliva che è disinfettante.
No, la pipì,
no?
È vero.
Lui fa, no, il disinfettante non plus ultra è la piscia.
Sì, però pare che non sia
vero. Io lo guardo sempre come un alieno.
Allora, è una di quelle leggende metropolitane, le cose delle nonne, no? Che ti dice, per esempio,
sì,
al mare, quando ti pizzicava la
questo.
Tracina, quello ti dicevano,
vero.
Fai la pipì sulla puntura della tracina.
Ma quella è una puntura, però.
Quella è vero, Mauri?
Quella è vero.
Quindi anche se ti pizzica la zanzara.
sulle non
posso
lo
pisciarti
so.
Addosso?
Non lo so.
Vedremo, allora,
proveremo.
Se ci sono zanzare all'ascolto, fate pipì addosso a Maurizio, così verifichiamo subito.
No, le zanzare devono fare pipì
le
addosso
zanzare.
A me. No, ma loro mi devono pungere. Poi,
mi raccomando, però non sbagliate e non fate gli sciacqui con la merda, che quella non sbianca i denti.
Allora, dunque, io non so come uno possa sbagliare
l'uno con l'altro.
Tra
però,
fare uno sciacquo con l'urina o con la merda. Però, amico Matteo, forse hai ragione. Hai ragione che bisogna specificare. Parlavamo di queste tasse, diciamo, particolari nel passato, che farebbero smadonnare chiunque anche oggi. Per esempio, ecco, questa ci coinvolgerebbe tutti, a noi maschietti, e soprattutto negli ultimi, diciamo, 7-8 anni, che ha preso molto piede come moda. C'era nella Russia zarista di fine secolo XVII la tassa sulla barba. Lo zar di Russia Pietro il Grande voleva occidentalizzare il suo paese e impose una tassa per chi continuava a tenere la barba, simbolo della cultura ortodossa.
Capirai.
Come ricevuta del pagamento veniva consegnato un gettone di rame da portare sempre con sé. Chi ne fosse stato trovato sprovvisto avrebbe subito il taglio immediato della barba, capito?
Vabbè, però la pena si poteva reggere, poi alla fine la barba ricresce e chi se ne frega, insomma.
No, non te la puoi far crescere.
No, una volta tagliata non te la puoi
devi
fare
continuare tutto. A fartela.
Certo che se fosse stata oggigiorno, se ci fosse stata sta tassa, avremmo riempito le casse dello Stato, considerando che andando di moda forse l'80% degli uomini attualmente hanno la barba.
Parecchia, sì. Facciamo un censimento al volo. Chi di voi c'ha la barba? 3899-106-600. Born for Pyros, Little Me.
Radio Rock Podcast.
Warning Burnout. Novità che trovate sul sito da votare, signori belli. Occhio, occhio, perché c'è un'altra robina che dovete assolutamente ascoltare. Time to Kill Records presenta giovedì 25 luglio, tra due giovedì, The Ultra Limited Festival, Messa, Lily, Refrain e A Rotten Beat in concerto a Roma, Eur Social Park. Tre live in unico evento col meglio della musica doom, metal ed elettronica contemporanea. Cerca l'evento su Facebook, i biglietti in prevendita su dice.fm. Inizio dei concerti alle 20, si aprono le porte alle 19, giovedì 25 luglio, The Ultra Limited Festival, Messa, Lily, Refrain e A Rotten Beat live all'Eur Social Park. Viale di Val Fiorita a Roma, powered by Subsound Records e Kick Agency, signori miei. Pure questa ve l'abbiamo detta, poi non fate che che
fate. Vabbè, non lo
sera.
Sapevo, l'ho sentito. Allora è un problema.
3899-106-600, eccolo. Io sono pelato e con la barba, dice Fabio. Adesso dove mi colloco? Allora, secondo come dire,
un pezzetto qua, un pezzetto là.
Secondo quello che ha detto Emilio, tu saresti un uomo decisamente di destra, perché secondo lui tutti quelli che sono rasati sono di destra. Ma comunque, tassa sulle finestre, non specifica se servì il vetro a chiuderlo oppure no. Attenzione, in caso faccio una bella nicchia dove monto la mia balestra e posso attaccare il cavaliere vicino in caso di assalto. Lo so che sono in ritardo con l'argomento, di queste cose lunedì mattina se ne parla presto, ma questo è per il dottorissimo. Quando vince un pilota Ferrari, ma nell'anno sbagliato. Quindi Lewis Hamilton ha vinto, ma ancora non è diciamo seduto su una monoposto, e quindi potrebbe creare altri problemi. Altra tassa sul focolare o focatico. In epoca medievale era l'imposta diretta riscossa per focolare o famiglia, in genere in misura uguale qualunque fosse il numero dei componenti del loro reddito. Quindi una tassa, un misto tra una tassa sul riscaldamento e quella sulla casa.
In pratica sì,
sorta di ICI,
pure un po' sull'immondizia, no? Che si paga,
diciamo,
prima
che
si pagava
una tassa generica sulla sul nucleo familiare.
Sul nucleo familiare, sì.
Insomma, voglio dire, potrebbe essere. Oh, questa è bella. Parlando di rasati o di pelati, tassa sulle parrucche. Nel Regno di Gran Bretagna, 1795, il primo ministro, il signor William Pitt, decise di imporre una tassa sulla polvere per parrucche, allora molto in voga, per far fronte alle esigenze finanziarie del paese. Si scatenò una protesta, rimase in vigore per oltre 60 anni, quindi quella la parrucca.
Guarda che se tu ci pensi, ecco, uno dovrebbe anche ripercorrere, no, tutto il discorso del costume, della moda, perché la parrucca, tipo, ecco, nella Francia di Maria Antonietta, no? Luigi XVI, eccetera. E poi anche in Inghilterra, ancora oggi, in Inghilterra si va in tribunale, no? Hai visto? Gli avvocati parrucca, hanno ancora la parrucca. Guarda che
poi sotto qua c'era una puzza.
Allora,
si lavavano,
No, se lavavano pochissimo.
Molto poco. Beh, molto
immagini
poco,
che il profumo coperto... nasce in quel di Francia.
Ma viene tutto coperto con... Non era che uno si lavava e poi metteva un profumo. Serviva talco, profumo, quella roba là tutta a coprire la puzza che nei giorni piano piano avanzava.
Non c'erano i bagni insomma, che abbiamo oggi. Per cui però sì, in linea di massima stava una puzza.
Vogliamo dire 3899106600, possiamo dire o no?
Tu immagina sta
che i nobili di una volta puzzavano.
Sta casa, finestre murate, puzza, che stantia, roba.
Black Keys.
Radio Rock Podcast.
Black Keys, Firewalk with me. Buongiorno signori miei.
Buongiorno.
Oh, il più grande negozio di strumenti musicali a Roma è Your Music. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Potete acquistare tutto in sede oppure con una spedizione rapida e assicurata. Visitate il sito www.yourmusiconline.it. Your Music è da oltre 30 anni il punto di riferimento per tutti i musicisti in Viale dei 420 184 a Roma, signori belli, a Roma. 3899 106 600 il numero a vostra disposizione. E c'è un'altra notizia, magari domani parliamo anche di queste grandi imprese. Sul portale, sulla pagina Instagram del portale Starting Finance si parla di Nike, no? Che conosciamo tutti, un brand di estremo valore, e c'è un, diciamo, un approfondimento su Phil Knight, cofondatore della Nike, o Nike che dir si voglia, Inc., una delle più grandi e influenti aziende di abbigliamento sportivo al mondo. Lui è nato nel 1938. Knight ha iniziato la sua carriera imprenditoriale importando scarpe da corsa giapponesi negli Stati Uniti. Quindi lui importava delle scarpe che venivano appunto dal sollevante negli Stati Uniti per competere con i giganti del settore del tempo. Nel 64, insieme al suo ex allenatore di atletica Bill Bowerman, ha fondato la Blue Ribbon Sports, che poi divenne Nike solo nel 1971. In realtà il nome Nike, Nike, o per essere più attinenti al significato originario Nike, è ispirato alla dea greca della vittoria, un nome simbolico che rappresenta il successo e il dinamismo dell'azienda. Adesso ci ascoltiamo il super classico e poi chiariamo altre cose intorno alla Nike, che è diventata ad oggi un marchio, voglio dire, che parla da solo, e anche sul famoso Whoosh c'è una storia da raccontare.
Baffetto.
Intanto l'ultimo super classico per quello che riguarda il rock show è firmato Tool.
Radio Rock Super Classico. Radio Rock Podcast.
Ogni ora, al 45esimo minuto circa del giro d'orologio, arriva un appuntamento con il super classico. Ogni fottutissima ora. Questi erano i Tool in pista. Buongiorno signori, buongiorno cari. Killa Day a Rocking Lovers Festival dal 12 al 14 luglio, questo fine settimana, da venerdì a domenica. Una 3 giorni di musica, talk, food and drink in riva al mare. Venerdì 12, Ray Tape Contest musicale. Sabato 13, Andrea Pino degli Zen Circus e il maestro Pellegrini, intervistati da Tatiana Fabrizio e Paolonia Zumo. Domenico 14, Ray Tape Live e premiazione finale. L'ingresso è gratuito. Potete cercare l'evento su Facebook, Skilla Day Rocking Lovers Festival, 12, 13, 14 luglio, presso l'Arena dello Sport e della Musica, spiaggia libera di Fiumicino. Media partner è Radio Rock, come accade sempre in ogni grande, grande, grande evento della nostra città. Come si fa? Come si fa a non amarvi? Scrive il nostro Lorenzo. Una radio che passa così tanti Tool, devo ancora trovarla. Ci siamo noi, caro il nostro piccolo Lorenzo, e noi amiamo anche te perché sei stato, vedo dallo storico dei messaggi, un donatore nel weekend per AIL Roma, per cui ancora di nuovo tanti complimenti a tutti voi che avete partecipato a questa come dire, avventura della raccolta fondi in favore dell'AIL che facciamo ogni anno. È arrivata la quarta edizione, anche quest'anno abbiamo fatto un miracolo superando quota 20.000. dicevamo della storia di Philip Hampson Knight, cofondatore di Nike, che diventa Nike o Nike o Nike, come sarebbe il nome di richiamo greco, nel 71. Ha giocato lui un ruolo cruciale nel trasformare Nike da un piccolo distributore a una potenza globale. Una delle sue intuizioni chiave è stata la comprensione del potere del branding, quello che oggi viene studiato, quindi sì, proprio del brand. Ha introdotto il famoso swoosh nel logo, il baffo, diciamo così, chiamato volgarmente, creato da una studentessa di design grafico per una cifra irrisoria. 3899 106 600, qual era questa cifra?
Ah,
indovinate la cifra
dollari?
Per cui, sì, lo swoosh, il baffo è stato acquistato da questa diciamo dal disegno grafico di una studentessa, era circa il 71
45 dollari.
Calmo Maurizio, tu non partecipi.
Ah, io no, vabbè.
Radio Rock Podcast.
Yard Duck Payday, penultimo brano da mettere prima di cedere lo scettro a Gagarin. Intanto, signori belli, seconda stagione online per il podcast condotto da Jacopo Morroni e scritto da Daniele Innocenti, On The Rocks, dedicato ai personaggi e agli eventi leggendari della musica. Ogni settimana c'è una nuova uscita sul sito www.radiorock.it e sulle principali piattaforme di streaming e podcast. Questa prima puntata, Rock Crimes, Charles Manson, ok, quindi ve la potete gustare. E On The Rocks è parte dell'offerta Radio Rock Originals, podcast originali di Radio Rock. Bene, 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 signori. Allora, dicevamo di questo acquisto per pochi dollari alla fine, se pensate la portata del valore del baffo comprato da Philip Hampson Knight, il whoosh, volgarmente detto baffo della Nike, da una studentessa di design grafico. Quanto, quanto, quanto? Vediamo un po'. $300, scrive il nostro... Chi? Alessio, ma dopo anni gli fece causa. $300, tu dici, caro?
Ma quando è che farete il meschiaticcio di trasmissioni estivo, tipo rock show di notte e che ne so, antipop?
Rock show di notte, dimenticalo. L'antipop tra poco arriva di mattina. Qualcuno ci scrive $80. Il nostro, chi è qua? Maurizio, 200. $80. $200 invece per il nostro Marco. Attenzione,
attenzione,
attenzione. Allora, qui c'è il nostro amico Diego, Daniele, che ci chiede scusa perché ha potuto dare solo 70 euro
a chi?
Per la maratona del live.
Ma stai scherzando?
Ma stai scherzando, Daniele? Ma hai dato tantissimo. Ma non scherziamo proprio.
Stai scherzando?
Ma non scherziamo affatto.
Ma neanche a dirle queste cose.
$300? $90? No, signori miei belli, quel cavolo di baffo lì, che è diciamo è passato alla storia e lo è tuttora, come abbastanza è talmente iconico che ormai basta semplicemente fare il segno del whoosh, del baffo, che sì, si capisce che si parla di Nike.
Si sa di che cosa
è stato
parla.
Pagato da questa a questa studentessa di design, era questo disegno grafico fatto da lei, $35.
Ha visto? Io ho detto 45.
35.
Avevo quasi ragione, ci avevo.
È diventato poi uno dei simboli più riconoscibili al mondo. Poi chiaramente Nike ha anche rivoluzionato proprio il discorso del marketing sportivo, perché è stato il primo a stipulare dei contratti di sponsorizzazione abbastanza articolati ed esclusivi con atleti di altissimo profilo, Michael Jordan tra i primi, Tiger Woods, LeBron James.
Sì, vabbè, poi le operazioni poi fatte in seguito che hanno fatto sì che sì, diventasse un grande marchio, insomma, sono
magari
sicuramente apprezzabili.
Ne parliamo un po' di questi casi, come dire, di marchi che sono diventati
sì,
storici, ma che hanno iniziato in altro modo.
Mi ricordavo anche una serie di TV dedicata poi alla nascita, alla crescita di Adidas.
Domani
sì,
ci dirai tutto, caro Mario. Non svelare
dirò
nulla.
Tutto, una bellissima serie.
Perché sono le 9:57:30 secondi, è lunedì 8 luglio 2024. Noi adesso cediamo la palla ai nostri amici di Gagarin, Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà. Noi ci troviamo domani mattina, come sempre, dalle 6 con The Rock Show. Oh, io sarò domani da Milano, attenzione.
Io no.
Da Milano,
io
Maurizio da Roma, io da Milano, per cui seguiteci, cari amici. Ciao ciao, buona
ciao,
giornata.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.